4 minuti dopo le 9, un pezzo intramontabile, Slippery People da Stop Making Sense, naturalmente Talking Heads. E niente, mi sono taciuto perché pareva brutto non chiudere con il corretto simil gospel. Torniamo dal professor Di Stefano, che ha rifiutato poc'anzi l'offerta di iniezione di Chantecler per combattere il coronavirus, come ha spiegato il virologo Donald Trump. Le devo confessare invece, professore, che durante la pausa mi sono bevuto un bel bicchierone di candeggina e devo dire che mi sento molto meglio, anche perché, spiega Trump, adesso entriamo maggiormente nel dettaglio, anche la candeggina può andar bene. I raggi ultravioletti, disinfettanti, candeggina per vedere se uccidono il coronavirus. Vedo che il disinfettante lo distrugge in un minuto, non c'è modo di fare qualcosa di simile iniettandolo? È la domanda retorica che Trump ha rivolto ai giornalisti. Sarebbe interessante verificarlo. Non sono un dottore, ma sono qui per illustrare delle idee. Gli hanno risposto subito dopo i dottori di tutto il mondo e gli hanno detto: l'idea di iniettare o ingerire qualsiasi prodotto disinfettante è irresponsabile, è pericolosa, è un metodo, dice lo pneumologo Vingupta, che le persone usano quando vogliono uccidersi. Questo l'aggiornamento sull'orizzonte di disinfestazione personale lanciato da Donald Trump. Professor Di Stefano, bentornato, ma soprattutto benvenuto al professor Alessandro Santoro, buongiorno.
Buongiorno, io avrei una proposta da fare a Trump.
Di shakerare Chantecler e candeggina per vedere se è ancora più potente la miscela?
No, di provarci lui.
Di testarlo, sapevo.
Mi sembra la cosa. Sicuramente ci sarà un complotto della comunità scientifica contro di lui, quindi lui può, ha l'occasione per dimostrare la veridicità delle sue tesi.
Anche perché
una sottoscrizione di firme.
Anche perché, come appunto stavo dicendo poc'anzi, il collega Di Stefano si è rifiutato di essere lui lo sperimentatore di prima istanza, e quindi vediamo se a questo punto c'è la possibilità di investire della responsabilità direttamente il promotore dell'idea. Bentornato professor Santoro, di cosa parliamo oggi?
Oggi, come si accennava prima, parliamo un po' del DEF, che nel contesto che è stato descritto nella prima parte, secondo me assume un'interpretazione più interessante forse di quella che gli si può dare in prima battuta. Allora, il DEF, documento di economia e finanza, che verrà approvato a giorni. Ricordiamo che è semplicemente un documento di contesto, non contiene misure specifiche, Però è chiaro che quest'anno il contesto è drammaticamente cambiato e quindi è un documento non formale. I numeri appunto che sono stati diffusi descrivono questo cambiamento drammatico, un rapporto deficit-PIL che dovrebbe arrivare oltre il 10% e conseguentemente un rapporto debito-PIL che dovrebbe arrivare al 155%. Sono numeri mai visti nella storia recente del nostro paese, anche in quella meno recente, e sono in compagnia, come diceva il professor Di Stefano prima, sono assolutamente coerenti con gli incrementi di disavanzo e di debito che si osserveranno in altri paesi. Ora, sono quindi numeri certamente drammatici nel senso letterale del termine, e che soprattutto pongono il rapporto debito-PIL al di fuori, momentaneamente, quantomeno al di fuori di una traiettoria di sostenibilità, perché ricordiamoci sempre che al di là del numero assoluto, quindi del valore assoluto dello stock del debito o del rapporto debito-PIL isolato in un determinato anno, quello che conta è la sostenibilità del rapporto debito-PIL nel tempo, cioè il fatto che questo debito possa essere messo sotto controllo e non tenda ad esplodere, cioè non tenda ad aumentare indefinitamente. Ora, evidentemente con questi numeri usciamo dal percorso, dalla traiettoria in cui eravamo precedentemente, e se si ripetessero questi numeri chiaramente noi, come tantissimi altri paesi, avremmo un debito non sostenibile. È chiaro che quindi si deve ragionare in termini di proiezione futura. Ora, qui già da adesso secondo me è utile farlo, soprattutto per capire quello che sta succedendo in Europa. Quando si vuole governare un rapporto debito-PIL si possono usare tre strumenti. Il primo è l'avanzo primario, cioè la differenza tra le entrate e le spese al netto degli interessi. Ora, l'Italia è il paese che ha fatto più avanzi primari dal 1993 in poi, più di qualsiasi altro paese. Prima di quest'anno c'era stato un solo anno senza un avanzo primario. Però sarebbe, io credo, folle chiedere all'Italia di rientrare in un percorso sostenibile, quindi un rapporto sostenibile tra debito e PIL facendo avanzi primari in questo contesto. Sarebbe folle chiedere di aumentare le imposte, sarebbe folle chiedere di ridurre le spese sociali e anche le spese produttive. Quello che sarebbe ragionevole invece chiedere, e sarebbe ragionevole che l'Italia facesse uscite almeno dalla fase acuta della crisi, sarebbe utilizzare questo disavanzo soprattutto per la spesa per investimenti, perché la spesa per investimenti è quella più in grado di agire sul secondo fattore, che è il tasso di crescita del PIL. È ovvio che un rimbalzo ci sarà, perché non può non esserci, nel momento in cui le attività produttive riprenderanno, però non basterà certamente, perché già prima la nostra economia era piuttosto anemica, quindi questo servirà a farlo, ma certamente non sarà sufficiente a garantire il rientro su un percorso di sostenibilità. E quindi diventa fondamentale la terza variabile che determina questa sostenibilità, che è il tasso di interesse sul debito. Ed è qui che si capisce almeno una parte, di tutta la discussione che c'è in Europa e anche dell'alternativa che si citava prima, no? Tra prestiti e sovvenzioni rispetto a questo recovery fund, perché se l'Italia fosse costretta a finanziare il suo debito pubblico costantemente per i prossimi anni a tassi di mercato, sarebbe veramente difficile ritornare ad un percorso di sostenibilità nel rapporto debito-PIL, perché è vero che tutti i paesi in questo momento aumentano questo rapporto, però è anche vero che l'Italia partiva da una situazione diversa dalla maggior parte degli altri paesi, ed è probabile che prima o poi lo spread, che già è aumentato, aumenti ulteriormente. Quindi per questo è fondamentale che in qualche modo, o attraverso gli interventi della BCE di cui si parlava prima, o attraverso forme di sovvenzione che non sono prestiti, quindi non costringono l'Italia appunto ad andare sul mercato, l'incidenza di questo tasso di interesse si riduca. Se non fosse così, allora effettivamente si rinfocolerebbe l'argomento degli antieuropeisti, anche perché storicamente quello che è stato il principale beneficio visibile, almeno in termini di finanza pubblica, per l'Italia dell'adesione all'euro è stato proprio il calo forte dei tassi di interesse. se in questo momento non venissero messi in campo strumenti per ottenere questo risultato, allora evidentemente il problema sarebbe anche più rilevante rispetto all'aumento drammatico che vediamo oggi, perché diventerebbe un problema di medio periodo difficilmente sostenibile dal nostro paese.
Chiarissimo, chiarissimo, professor Santoro. Comunque, anche qualora le cose dovessero andare male, una soluzione alla fine c'è, ovvero ingollare collettivamente un bel bicchierone di candeggina, come suggerisce il dottor Trump, e a quel punto chi ha avuto ha avuto, chi ha dato e via così. Prima di salutarla, però, visto che ci ha parlato del rapporto debito-PIL, volevo farle una domanda sul rapporto lockdown-panificazione. Quanto pane, quante torte e quante pizze avete fatto in famiglia nel corso di questa fase di lockdown? Più o meno un ordine di grandezza?
Parecchie. Avete sbagliato, perché in realtà io non collaboro in nessun modo.
Ma a lei non fa una minchia?
No, assolutamente nulla. Dal punto di vista culinario, assolutamente nulla. Ah. Comunque, direi almeno una pizza alla settimana, almeno una o due volte il pane alla settimana fatto in casa, e torte a volontà, praticamente quasi ogni colazione viene sfornata una volta.
Inesorabile.
Assistiamo a un incremento superiore all'inflazione dei prezzi di farine e lievi.
Eccolo qua, hai capito.
Sì, spariscono dai supermercati, ormai è fenomeno noto.
No, c'è proprio uno shortage di farina, soprattutto di farina per fare pane e pizza, questo si è evidenziato. Non parliamone poi del lievito, che è introvabile in tutta Italia, insomma, sì. Lievito fresco.
Ne parlavamo ieri mattina anche al Demone del Tardi. Comunque, stanti i dati riportati dal collega Di Stefano, se le va di culo, crolla il mercato del lievito, e settimana prossima niente nuova torta a colazione.
Non credo. No, io volevo invece aggiungere e trattenere per un istante il professor Santoro.
Ma certo, è un piacere.
Ieri sono usciti questi numeri dello Centro Studi Promotor sui dati Eurostat sul PIL pro capite italiano espresso in euro 2010. Nel 2019 il PIL, appunto, pro capite degli italiani ha toccato quota 26.860 euro, cioè meno 6,18% rispetto alla media europea, e forse il dato più interessante, meno 3,9% rispetto al 2001, cioè all'anno che ha preceduto l'ingresso dell'euro. Considerando tutti i paesi dell'Unione Europea, oltre all'Italia, solo la Grecia ha un PIL pro capite inferiore a quello del 2001, ma la differenza, pensate, se stiamo parlando della Grecia, sarebbe di soli 60 euro, 0,33%. Tutti gli altri paesi europei, dalla Germania alla Francia, alla stessa Spagna e Portogallo, hanno un PIL pro capite che risulta in crescita rispetto ai dati del 2001. Si va dalla Francia più 19,38, alla Germania che è appunto invece del 22,47, quindi a conferma che la dinamica, diciamo, europea, non tanto legata all'euro ma quanto legata agli effetti delle economie europee, per quello di cui stiamo anche parlando in questo momento, è stata una dinamica particolarmente complessa, e l'Italia esce da questa dinamica senza alcun dubbio in una posizione di difficoltà, cose di cui abbiamo parlato più volte.
Ecco, è contento di essere stato trattenuto, professor Santoro, per acquisire questi dati?
Beh, sì, anche perché testimoniano di un problema che l'Italia ha di specializzazione produttiva. Purtroppo il nostro paese continua a nascondere il fatto dal dibattito pubblico, il fatto che euro o non euro, siamo un paese che è forte in determinati settori, ma è troppo debole in settori ad alto valore aggiunto, e quindi nel contesto globale perde pezzi e perde posizioni, a prescindere in buona misura da fattori di carattere monetario che scontano anche gli altri paesi. Purtroppo questo è un fenomeno che diciamo era in corso già prima del coronavirus, e francamente, o veramente, ma non saprei immaginare come, si coglie l'opportunità, come dicono alcuni ottimisti, che però per me significa evidentemente che si torna ad investire e lo si fa con l'investimento pubblico, che è l'unica leva in grado di intervenire in settori dove la prospettiva di guadagno non è immediato, ma che sono strategici in misura importante, oppure questo declino non vedo come possiamo fermarlo, sinceramente.
Professor Santoro, sa secondo me chi è che panifica come se non ci fosse un domani? Il collega di Stefano, secondo me c'ha anche tutte quelle farine biologiche sumere, conosce tutti i segreti dell'alveolatura, vedi, lo sapevo.
No, sumere no, sicuramente panifico, anche produco base per pizza, sì, questo è vero.
Sì, secondo me casa sua è tipo quella di Fantozzi quando la Pina voleva farlo ingelosire con Abatantuono che faceva il fornaio.
Però Stefano però, è un gusto sopraffino, cioè voglio dire, siamo su altri livelli, sì, non è paragonabile.
Sì, no, assolutamente, d'accordo. Perché finora non sono mai riuscito a fare la pizza, come dire, come si deve.
È il sorbillo degli economisti, caro professor Santoro, e un giorno quando tutto questo sarà finito magari ci inviterà a gustare.
Posso permettermi un'ultima battuta sugli economisti?
Prego.
Oggi che giorno è esattamente?
24 aprile.
24.
Allora, se non sbaglio, se qualcuno è curioso, può andare a vedere, ieri era il giorno in cui secondo alcuni celebratissimi e famosi economisti si sarebbe dovuto avere il contagio zero in Lombardia. Ecco, io faccio solo notare questo. Purtroppo nella genia degli economisti è diffusa questa abitudine a considerare l'economia come la scienza sociale suprema, che permette che può essere applicata a qualsiasi disciplina dove ci siano dei dati da trattare. Ecco, vorrei che qualcuno alla fine di questa crisi andasse a vedere quante topiche, si dice così in senso tecnico, sono state prese da economisti celebrati che si sono lanciati in previsioni maneggiando dati di cui evidentemente non conoscevano l'origine e tirandone fuori previsioni sballate.
Roba peraltro che ha fatto anche lei tanto tempo fa, ricordiamo un suo voluminoso paper che stabiliva esattamente quando l'Olimpia avrebbe vinto l'Eurolega basandosi sulle percentuali da tre dei fratelli Boselli, quindi stiamo parlando dei tardi anni Ottanta. Non so se ci abbia preso oppure no, bisognerebbe rispolverarlo quel paper, ma che però ci ricorda appunto come l'economia sia in fondo la scienza suprema che può illuminare anche gli altri campi. Grazie professor Santoro.
Grazie a voi, arrivederci.
E buona torta, buona colazione.
Grazie. No, devo fare l'esame, io c'ho 40 studenti trepidanti che aspettano l'esame.
Ok, comunque complimenti sempre alla signora, soprattutto per le torte.
Certo.
Grazie.
Arrivederci.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci.
Ecco, professor Di Stefano, le segnalo intanto che sono già le 9:20.
Sì, ma era importante quel dato sul PIL pro capite in relazione al 2001 per dire che se di investimenti dobbiamo parlare, sicuramente abbiamo bisogno di molta più banda larga e molti meno rottamazione per le auto, che rischierebbe di avere degli effetti dal punto di vista economico pesantemente negativi, perché svuoteremmo i piazzali delle aziende automobilistiche, ma non daremmo sicuramente una spinta al PIL, cosa che invece è sicuro che potrebbe accadere qualora si varasse un vero piano per la banda larga, con un accesso garantito a tutti i cittadini, anche a quelli che non se lo possono permettere, con sovvenzioni di almeno un giga in tutto il paese, incrociando le varie tecnologie disponibili.
E certo, però il problema è che la banda larga vuol dire 5G e il 5G vuol dire spalancare la porta al virus, come ci spiega.
No, beh, non vuol dire solo il 5G, non adesso
capisco. Ah sì, era una cagata per tirare di nuovo dentro la roba del 5G. Si fermi, si fermi, non vada sul 5G. Abbiamo 8 minuti e abbiamo non solo la seconda puntata della rubrica L'Olandesina, ma il gigantesco capitolo del prezzo del petrolio, professor Di Stefano, la settimana pazza di Oil Price.
Sì, allora il capitolo molto importante, tra l'altro di cui vado particolarmente fiero, perché poi si spiega perché appunto io ho sempre
guardato
e sostenuto la necessità di osservare i prezzi finanziari, vorrei sottolinearlo, finanziari dell'andamento del petrolio, perché abbiamo assistito a qualcosa di inconsueto e veramente incredibile dal punto di vista dei mercati finanziari, cioè appunto il future, cioè il contratto per l'acquisto a termine di prodotti petroliferi, che è andato sotto zero, è arrivato a toccare meno $40 il future a New York, e adesso, a distanza di pochi giorni e di molti titoli anche completamente fuori luogo della stampa, in particolare quella italiana, incominciano gli interrogativi su cosa è accaduto e sulle manipolazioni di questo mercato, perché l'episodio a cui abbiamo assistito lunedì sono riconducibili al fatto che in quella serata c'era la scadenza dei contratti per la presunta consegna del petrolio nel mese di aprile. Ora, vogliamo ricordare che dei contratti future che vengono sottoscritti, e solo i future sono una parte della massa dei derivati connessi al petrolio, solo il 2% normalmente porta alla consegna del sottostante, cioè appunto dell'oro nero. Il resto, il 98% in periodi normali, sono transazioni finanziarie. Quindi qui è scoppiata una vera e propria tsunami, con accuse di manipolazione del mercato, esplosioni di cause in tutto il mondo, perché sono decine di migliaia, sembra, i risparmiatori che hanno perso i loro soldi, e quindi moltissimi operatori finanziari che a questo punto hanno incassato enormi quantità di denaro, perché non rimborseranno neanche un centesimo dei prodotti finanziari nei quali avevano investito i risparmiatori, ma anche gli operatori economici, per appunto nella prospettiva di guadagnare qualcosa dall'andamento dei prezzi petroliferi. In particolare in Cina le maggiori banche hanno sospeso la vendita, per esempio, di ETF, che, lo ricordiamo, sono i prodotti più facili sul mercato, quelli che si possono sottoscrivere anche con pochissime risorse sul greggio, dopo che 3.700 clienti della Bank of China, la stessa Bank of China, hanno perso 85 milioni di dollari nella sola giornata di lunedì. In India fioccano le cause in tribunale da parte di risparmiatori traditi. In Europa e negli Stati Uniti alcune società emittenti hanno ritirato dal mercato diversi ETF e diversi altri contratti appunto derivati. Quindi quello che sta venendo fuori è la regolamentazione. È evidente che i mercati dei derivati sui prezzi petroliferi sono andati completamente fuori controllo e sono fortemente condizionati poi degli andamenti dei prezzi reali, al rialzo come al ribasso. La verità è che questa vicenda poi pone degli interrogativi sul futuro dell'oro nero, che in questi anni è stato tenuto su appunto dalla speculazione finanziaria e da alcuni interventi di manipolazione dei prezzi, che questa volta non sono stati sufficienti per sostenere appunto i prodotti finanziari connessi.
Dopodiché, visto che l'altro giorno te lo regalavano se te lo andavi a prendere il petrolio, non potevano noleggiare un furgone? Andavamo fino al porto dove ci sono le petroliere, tanto già che c'era facevamo anche l'inchiesta sui noli direttamente in loco, caricavamo un po' di barili di greggio, li portavamo a casa, li tenevamo lì, aspettavamo che il prezzo risalisse e poi li vendevamo sotto costo dei benzinai.
Sì, ma non va molto così, caro Gianmarco.
Ma potevamo provarci almeno.
Ma non su questo fatto che ti paghino per andartela a prendere è tutto relativo, perché allora non si spiegherebbe perché, per esempio, i noli appunto di queste super petroliere sono ai massimi assoluti, quindi
vabbè, tanto è
questa leggenda.
Tanto è andata così. Dobbiamo andare con la rubrica, altrimenti non ci sta.
Eh sì, purtroppo sì, andiamo con la rubrica.
Ecco, purtroppo, è una rubrica ideata, realizzata e pensata da lei.
No, purtroppo, nel senso che i tempi sono stretti.
Lo so, d'altra parte, nella vita va così. E allora, ecco qua, la nuova rubrica, come dicevamo, ideata, realizzata e condotta dal professor Di Stefano, l'Olandesina. Nove 26 minuti e nel dare avvio alla rubrica faccio arrivare fino a lei anche tutto l'entusiasmo dell'ascoltatrice Michela, una sua grande fan, che è anche palesemente del trasporto dei sensi nei suoi confronti, e che è molto felice per l'avvio di questa rubrica. Prego, vada.
No, allora la rubrica di quest'oggi riguarda un episodio singolare, una vicenda storica che risale a più di 10 anni fa, e cioè le inchieste condotte dalla Procura di Milano, in particolare dalla Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti dei clan dell''Ndrangheta. In una di queste inchieste è emerso sostanzialmente che il clan, appunto, andranghetista si era collegato anche per il fidanzamento di una giovane con uno dei boss, appunto, del clan, aveva visto come protagonista un finanziere belga residente in Olanda e molto noto in Olanda anche per le sue relazioni con il mondo, diciamo, dell'estrema destra olandese, che è connesso all'esercito olandese e ai corpi speciali dello stesso esercito. In sostanza Theo Kranendonk è sempre sfuggito alla magistratura italiana, nonostante condanne ormai passate in giudicato del Tribunale di Milano, perché ha organizzato una fuga da un carcere spagnolo per il boss dell''Ndrangheta, appunto, coinvolto nella vicenda. Il carcere è stato attaccato con gli elicotteri bazooka per liberare, appunto, il boss dell''Ndrangheta, e tutta l'operazione è stata finanziata e coordinata proprio dal finanziere Theo Kranendonk, che è sfuggito poi per una serie di rocambolesche vicende e di arresti e poi rilasci alla magistratura italiana, che poi l'ha inseguito in Olanda con diverse richieste di estradizione che non hanno mai ottenuto alcun esito, e il tutto è sempre stato posto sotto silenzio anche dalle autorità olandesi, imbarazzate dall'avere, appunto, un noto esponente del proprio establishment finanziario coinvolto in una vicenda di 'Ndrangheta con un profilo criminale di questa rilevanza, ma che non è mai stato estradato. Ormai stiamo parlando di una persona che ha più di 87 anni, e quindi il nostro obiettivo non è tanto che finisca nel carcere, ma segnalare la responsabilità delle autorità olandesi rispetto a questa vicenda clamorosa di legame, appunto, tra finanza di quel paese e 'Ndrangheta italiana.
Ecco, prof, bravo che ha finito da solo, perché era finito anche il tempo a disposizione. C'era già la Santini pronta per il GR che ballava l'olandesina dall'altra parte del vetro. E allora una storia rocambolesca raccontataci oggi dal professor Di Stefano, con al centro questo finanziere olandese che sicuramente però è stato aiutato da un finanziere veneto.
No, non sembra, no.
Vabbè, ma è bello crederlo, quindi dica che è così, e poi siamo tutti contenti.
Per ritornare alla prossima settimana alla rubrica Veneto.
Sì, ci salutiamo, professore, perché è davvero finito il tempo. Saluti a lei, saluti agli ascoltatori, buon fine settimana.
Buon 25 aprile, buon fine settimana.
Bravo che l'ha detto lei, volevo dirlo io, me l'ha fregato. Buon 25 aprile, ciao! Ciao.